Buongiorno, buongiorno a tutti voi da noi di Spoiler, da Anna Patti e Carlo Mondonico. Ciao Carlo!
Buongiorno Anna, buon mercoledì a tutti, ci siamo, si riparte.
Sì.
Oggi abbiamo l'ospite, come sempre, abbiamo sempre gli ospiti, noi siamo così.
È vero.
Ci piace essere circondati.
Beh, ormai la nostra nutrizionista però fa parte della squadra di Spoiler,
beh, certo.
Quindi insomma chiamarla ospite.
No, esatto, non è un ospite, è un'amica.
Bravo. Che consigli ci dà oggi? Vabbè, lo scopriamo più tardi, state con noi, lo scopriamo
sì,
più tardi.
Lo scopriamo più tardi, anche perché, insomma, comunque, diciamolo, adesso si può uscire di casa,
sì.
Presentiamoci bene e l'alimentazione ci aiuta e quindi ci spiegherà lei come.
Però abbiamo una puntata ricca, ci devi anche raccontare. Ti sei calmato? Sì, ti vedo tranquillo comunque adesso.
Perché? Sono calmissimo.
No, ti vedo
Anna.
Tranquillo. Ma no, perché ieri sera mi sono arrivati dei messaggi. Ma cosa è successo, Anna? Cosa ti sei persa? Ma ragazzi, non so, va tutto bene? Sì, mi hanno detto che andava tutto bene, quindi io mi sono un attimo rilassata, capito?
Tu stai parlando di pomeriggio 5.
Pomeriggio 5,
ieri ero in collegamento, ero a pomeriggio 5 e, diciamo, ho avuto un po' una questione con Daniela Martani.
Sì.
Ma ragazzi, scusate,
sì.
Adesso ve la voglio spiegare bene.
Ecco.
Anzi, poi magari vorrò sapere anche cosa ne pensa.
Ma come no, certo, perché magari ti hanno seguito, ti hanno guardato, hanno preso sicuramente le tue parti. Io non so bene cosa è successo, dopo ce lo spieghi. Senti, ma a proposito dei nostri amici, chiediamogli di scriverci al nostro WhatsApp.
Bravissima Anna, scriveteci, mandateci dei messaggi, anche vocali, e dopo noi li racconteremo o li faremo sentire durante il programma, durante Spoiler. Quindi se ci mandate il vocalino con la vostra voce, noi lo mandiamo in onda, capito? Do il numero.
Vai.
Diamo i numeri. Allora, numero di WhatsApp 335 787 1910.
Perfetto, c'è Achille Lauro e torniamo. Achille Lauro, 16 marzo qui su Radio Latte Miele. Allora, aspettiamo tutti i messaggi dei nostri ascoltatori. Scriveteci un po' quello che volete, no? Carlo, da ieri abbiamo cominciato con questa cosa. Se volete festeggiare una ricorrenza, farle auguri a qualcuno, qualcosa di speciale, raccontateci anche semplicemente quello che state facendo in questa giornata, ma anche partecipate commentando le notizie di oggi e soprattutto la questione tra Carlo Mondonico e Daniela Martani, che poi vi racconteremo, insomma, tra pochissimo. Ma intanto c'è un messaggio che dobbiamo già leggere, Carlo.
È arrivato un messaggio, Anna, è stupendo questo messaggio qua, mi piace tantissimo. Allora, io lo leggo così come mi arriva, perché sai, mi piacerebbe anche recitarlo e interpretarlo un po', perché
cos'è?
è veramente bello. Allora, ehi, è proprio così, ehi, cioè ci chiama noi, no, di Radio Latte Miele, potete salutare Scimmiettina e dirle: tutto per una ragione, magari la ragione sei tu, da Orsacchiotto. Allora ragazzi, bellissima sta
ma
cosa.
Ma che bello!
Sì, c'è un tale Orsacchiotto che vuole dire alla sua scimmiettina questa parola, questa frase che è presa da una canzone di Benji e Fede, no? Lo sappiamo.
Certo.
Tutto per una ragione,
certo.
Magari la ragione sei tu. Ecco, quindi scimmiettina la sua ragione di vita di Orsacchiotto, che belli che sono.
Ma senti, che sai che mi piacerebbe quasi sentirlo, scovarlo Orsacchiotto, sentirlo qui su Radio Latte Miele, chissà che magari nei prossimi giorni, no, non riusciamo a far sta cosa, no? A parlare con lui.
No? Ma anche Scimmiettina, perché non rispondi a Orsacchiotto con un bel vocale che noi lo mandiamo in onda? Ma però magari sai, magari sono in incognita.
No, ma noi non vogliamo sapere i veri nomi, continuiamo a chiamarli Orsacchiotto e Scimmiettina, ci mancherebbe altro, noi manteniamo la privacy.
Vi amo, bellissimo, mi piacciono Orsacchiotto e Scimmiettina.
Torniamo tra poco. Rieccoci qui a Spoiler. Allora, ieri pomeriggio Carlo Mondonico era ospite a pomeriggio 5 e son volate parole grosse. Mondonico, hai litigato con la Martani, che hai combinato? Che è successo?
Anna, non volano parole grosse, io non sono uno che dice che fa volare parole grosse.
È vero,
sai che
è vero.
Sono sempre educato, però ci sono cose che veramente mi fanno comunque mi fanno incavolare, pur rimanendo educato.
Bene,
ok, allora.
Esatto.
Cosa è successo ieri? Parliamo di questa cosa, magari anzi io vorrei anche sapere dalle nostre amiche, i nostri amici che ci ascoltano, cosa ne pensano.
Okay. Sì.
Perché Daniela Martani, chi è Daniela Martani? È un ex, non lo so, ha fatto il Grande Fratello,
beh,
si vede sempre
bene.
Ma no.
Bene.
Ma no, si vede sempre nei programmi televisivi,
sì.
Lavora anche per una radio, insomma, sì. È conosciuta Daniela Martani, l'abbiamo avuta anche noi al telefono qui,
vero.
A Radio Latte Miele. Allora, Daniela Martani cosa ha fatto? Qualche giorno fa aveva messo sui suoi profili Twitter e social questa denuncia, ok?
Sì.
Cioè, lei dice, sono scesa da casa mia, lei abita a Roma, quartiere Balduina, sono scesa da casa mia, stavo facendo passeggiare il mio cane durante il periodo di lockdown, quindi lo portavo a fare i suoi bisogni, logicamente, sotto casa mia su una pista ciclabile. Lei dice non proprio ciclabile, ma... ciclopedonale, ok?
Sì.
Quando a un certo punto sono stata avvicinata da due vigilesse,
sì.
Che insomma, alla fine della fiera le hanno dato una multa perché lei portava il cane sulla ciclabile, a passeggio sulla ciclabile. Lei ha proprio usato queste parole, la Martani.
Sì.
Mi sono sentita negata i diritti universali inalienabili.
Oh mamma.
Ho subito un abuso di potere. Ok. Allora, questa
un
la
denuncia. Allora, stai lì, Carlo, stai lì perché adesso la spieghiamo, però mi sembra un po' esagerato.
Ti spiego.
Rieccoci. Allora, ci siamo fermati sull'abuso di potere, insomma, del quale reclama Daniela Martani. A me sembra un tantino esagerato, no,
allora,
Carlo?
Sì, dice, gli hanno dato una multa perché portava a passeggio il cane sulla pista ciclabile. Quella non è una pista ciclabile, ma una pista ciclopedonale. Allora, stiamo parlando della pista...
Sì.
Ciclopedonale Monte Mario, che però, ti spiego Anna, è ben
sì.
divisa in due situazioni. Una è la parte pedonale e anche la segnaletica per terra è di colore grigio, diciamo.
Sì,
mentre
okay.
quella arancione a doppia corsia è la pista ciclabile.
Quindi
ciclabile,
tu dici è difficile incorrere in errore.
Allora, da che mondo è mondo? Allora, il pedone deve stare dalla parte del pedone, il ciclista sta dalla parte del ciclista.
Chiaro.
Quindi anche il pedone non può andare dove passano le bici perché diventa pericoloso per se
direi.
Stesso e per il ciclista. Intanto rispettiamo queste regole che le stabiliscono l'articolo 190 del codice della strada, quello che gli ho detto ieri la Martani a pomeriggio 5. Ma non solo, Anna, tu devi capire che il 27
sì.
marzo, in pieno lockdown, la sindaca Virginia Raggi aveva aperto la ciclabile, perché era chiusa, aveva aperto la ciclabile, ok? Per farla utilizzare ai medici, agli infermieri e agli operatori sanitari, perché questa ciclabile mette in collegamento due ospedali, il Policlinico Gemelli e il Columbus di Roma. Quindi dice, io apro la ciclabile in modo che i medici e gli infermieri possono tranquillamente spostarsi da un ospedale all'altro in piena emergenza coronavirus, ok?
Eh sì.
E proprio per questo è stata chiamata la ciclabile degli eroi. E tu, la Martani, dove la vedi che porta il cane? Sulla ciclabile degli eroi.
Beh,
che
ragazzi,
se passa. Ma ti rendi conto?
Ma non si
allora,
può, ma informati anche, no? Direi.
Informati, ma soprattutto il buon senso, io lo dico sempre, Anna, ci vuole buon senso.
Hai ragione.
Se quella ciclabile, lo sanno tutti, la usano gli infermieri e così, porta il cane da un'altra parte, ma proprio lì ti devi...
c'è tanto spazio, ci sono tante strade, puoi anche andare altrove. E quello è vero, però scusa Mondonico, ma tu gli hai detto davvero stai sempre in mezzo? Hai detto così?
Sì, perché non è vero?
No.
Perché? Questa cosa che sta sempre in mezzo, scusa.
No. Va bene, direi che la chiudiamo qui proprio.
La Martani in quel caso era in mezzo, non ti dico dove era in mezzo la ciclabile.
Vabbè, chiarissimo. Rieccoci qui a Spoiler. Allora, Carletto, senti, ieri pomeriggio però si è parlato di tante cose a pomeriggio 5, non solo della questione della Martani, ecco.
Sì, devo dire, ieri è stata una puntata, insomma, bella ricca di argomenti. E abbiamo parlato anche di una cosa, se ne è parlato tanto in questi giorni, in questo
sì.
periodo. Dio, sai, quando tu dici Lady Diana, Lady Di, capisci
Beh,
che
è normale, è normale.
Esatto. Allora, no, è successa una cosa particolare. È uscita un'intervista sul settimanale Oggi, di Richard Seffer, che sarebbe un medico che ha indagato un po', un patologo di fama mondiale addirittura, che ha un po' indagato sulla morte di Lady
sì.
Di. Lady Diana, ricordo, morta quell'incidente del 31 agosto, già è passato tantissimo tempo, Anna, 1997,
eh sì.
Mi sembra ieri, guarda, è incredibile questa cosa.
È passato un bel po' di tempo da allora.
Quindi la morte di Lady Di, che ricordo a Parigi, in questo tunnel di Parigi, usciva dall'albergo in compagnia di Dodi Al-Fayed, il suo uomo di quel periodo, appunto, no? Aveva una bellissima storia d'amore con lui, si parlava dovessero sposarsi, quindi insomma... Lei ormai si era lasciata da Carlo, no? Quindi
sì, era una cosa totalmente chiusa, no? Aveva proprio cambiato vita.
Quindi la storia, loro escono da questo hotel con l'autista, il bodyguard, che l'autista e bodyguard, no?
Sì.
Che li carica sul loro Mercedes, poi inseguite dei paparazzi, insomma si sono schiantati con l'auto sotto il tunnel a Parigi.
Esatto.
Allora, cosa dice questo Richard, appunto? Lui racconta che Lady Di era incastrata dietro il sedile del bodyguard, ok?
Sì.
Era incastrata, no? Ma era molto più ferito lui di lei,
sì.
Di lei, capisci? Il bodyguard era molto più ferito di lei, quindi hanno faticato a tirarlo fuori dall'auto. Allora, il discorso cos'è? Che siccome Diana era ferita, ma stabile, perché poteva ancora parlare, mm-hmm. I soccorritori, sostiene, hanno preferito estrarre prima dall'auto il bodyguard che lei
e
di
poi
Diana.
Lei. Stai lì, che ci racconti bene tra un secondo questa cosa. Bugo con Ermal Meta mi manca. Allora, ci stai raccontando le dichiarazioni di questo anatomopatologo che, insomma, praticamente ha ricostruito la vicenda della morte, dell'incidente che ha causato la morte di Lady Di. E da quello che ci dice, siccome le condizioni del bodyguard erano peggiori di quelle di Lady Diana, è stato estratto prima lui di lei.
Sì, questo patologo Richard Sepper in un libro ha raccontato questa verità, cioè che i soccorritori si sono trovati Lady Di che ancora era cosciente, mentre il bodyguard che era seduto davanti a lei era in condizioni gravissime, quindi hanno estratto prima il bodyguard e dopodiché hanno estratto Lady Di, ma nel frattempo che loro salvavano il bodyguard, Lady Di ha cominciato a sanguinare ancora di più. Quindi una volta caricata nell'ambulanza, insomma lei è svenuta, l'hanno rianimata e tutto, ma lui dice se portavano fuori dall'auto, se soccorrevano prima Lady Di, si sarebbe salvata. Allora adesso Anna, io non voglio dire,
beh,
però
insomma
ieri anche con la D'Urso ne abbiamo parlato, con Barbara D'Urso, cioè ma voi immaginatevi la situazione. La macchina era completamente devastata e adesso stiamo qui a dire se avrebbero tirato fuori prima lui, ma lei stava bene, ma lui stava male. Allora questi sono anni, io lo dico veramente, sono anni che escono continuamente rivelazioni, io dico fake, false, in libri che raccontano verità veramente ogni volta diverse. Verità che ogni volta la famiglia reale si ritrova a smentire.
E certo, perché
allora,
poi è
capisco.
Il caso, no, di intervenire, di smentire. Diciamo che sono delle cose raccontate pur di scrivere libri, di far notizia, di finire
brava.
Poi sugli altri
brava.
Giornali, sulle televisioni, però è molto triste.
Brava Anna, perché se tu scrivi un libro, La verità di Lady Diana... Vendi copie, fai soldi, poi dopo puoi dire quello che vuoi. Ma dai, ma basta, veramente basta,
sì.
Veramente.
Bentornati a Spoiler, Carlo lì è pronto da diligente scolaro e allora andiamo dalla nostra nutrizionista di fiducia Manuela Mapelli. Ciao Manuela.
Ciao, buongiorno. Buongiorno a tutti.
Buongiorno Manuela. Sta cosa che però io devo star lì sempre col quaderno, gli appunti per una nutrizionista, sennò poi mi sgrida, non è che mi piaccia molto.
Però è così. Di cosa ci parli oggi, Manuela? Continua il nostro percorso verso la fase 2, no? Quindi rimettersi al meglio attraverso l'alimentazione per affrontare il futuro.
Certo, allora... Siamo ormai tra virgolette liberi, quindi diamo il via anche un po' a rimetterci in forma, perché durante la quarantena c'è stata la sagra del carboidrato, della panificazione, pizze, focacce, come se non ci fosse un domani. Quindi buonissime, perché dobbiamo, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però... dobbiamo ricordarci anche un po' la sana e corretta alimentazione. Però vorrei parlarvi anche di una cosa molto semplice, ma che viene dimenticata, ovvero l'acqua. acqua, dobbiamo idratarci, perché adesso con queste belle giornate si inizia a sudare e dobbiamo idratarci correttamente.
Esatto, questa cosa dell'acqua, guarda, è da sempre che io mi sento dire: ah, bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno, bisogna bere 2 litri d'acqua al giorno. Ma è vero, proprio 2 litri poi, cioè ragazzi, è un'abitudine.
Allora, ecco, infatti dobbiamo un attimino sfatare questo mito del 2 litri, cioè non tutte le persone devono bere 2 litri, c'è chi ne deve bere 1,5 litri, chi addirittura 4, dipende un po' dalle nostre esigenze fisiche e soprattutto anche sportive, perché se c'è una persona che suda molto, fa tanto sport, giustamente dovrà reintegrare acqua e sali minerali. Invece chi sta ad esempio seduto in ufficio tutto il giorno, giustamente dovrà bere, ma non in maniera eccessiva, anche perché poi i nostri reni andiamo a sovraccaricarli ulteriormente. Ecco. Però dobbiamo dire che mediamente 1,5-2 litri di acqua al giorno li dobbiamo bere.
Torniamo subito, Manuela, stai lì.
Matteo Faustini, vorrei la rabbia soffice. Adesso vi dico perché rido, lo dico anche a te, Manuela, perché
Anna,
prima avevi un solo scolaro che non è diligente, che è Carlo Mondonico. Adesso si è aggiunto anche il nostro regista, Umberto Cappellato, che dice cose indicibili.
Ma scusami, Anna, allora, stiamo parlando dell'importanza di bere liquidi, ok? Liquidi sono importantissimi, magari non proprio i 2 litri come tutti raccontano, ma dipende da persona a persona, diceva la nostra nutrizionista. 1,5 litri. Ma per esempio, io posso anche bermi 1 litro di acqua, l'altro mezzo ce lo metto di vino, ci può stare? O un gin tonic,
no,
ci può stare?
No. Ma ti sgrido, bacchettata.
Ma sempre liquidi parliamo?
No, però di acqua. No. Allora, al contrario dell'acqua, che magari risulta anche un po' noiosa, perché so che bere l'acqua dopo un po' ci stanca, possiamo integrare invece con del tè o delle tisane, ad esempio il tè verde oppure il carcadè, fantastico. Queste due bevande sono molto conosciute perché hanno anche delle proprietà antiossidanti, quindi sono delle acque funzionali, quindi svolgono anche un'azione depurativa, astringente e anche rinfrescante. E quindi ci aiutano anche a bere non soltanto l'acqua, che magari per tanti non sa di nulla, ma con un gusto in più e funzionale, quindi ci fa bene.
Ecco, le bibite in questo caso anche loro sono da bandire, perché sono cariche di zuccheri e non sono i liquidi che servono, immagino.
Esattamente, giusto? Bravo Carlo, sono zuccheri inutili che non ci fanno assolutamente bene per il nostro corpo, ma soprattutto anche per i denti, per la carie. E questo lo dico anche alle mamme che spesso e volentieri le danno ai bimbi. Quindi mamme, evitate.
Brava.
Bene, Carlo ha segnato tutto, dai, poi è stato bravo. Con questa cosa delle bibite si è fatto perdonare, Manuela.
Dai, ti sei salvato in calcio d'angolo però, eh.
Però, mettiamocelo un bicchiere di vino, mettiamocelo ragazzi, sto bicchiere, anche due, io li metterei sempre, giusto? Dai, ci sta.
Dai, un bicchiere di vino rosso, io dico rosso perché è ricco di antiossidanti, quelle molecole preziosissime che ci mantengono giovani, un bicchiere, non di più.
Bene.
Ecco, ma vedi, perché mi sento sempre 16 anni, per quello, vedi?
Certo, dai. Va bene, ringraziamo la nostra Manuela Mapelli, alla prossima settimana.
Ciao a voi, ciao, grazie.
Grazie Manuela, grazie per la pazienza anche.
Rieccoci qui a Spoiler. Senti Carlo, stavo leggendo proprio stamattina una storia che mi ha colpito particolarmente, un racconto molto intimo di Giulio Berruti.
Sì, molto bella questa cosa. Guarda, l'ho letta anch'io e l'ha messo sui suoi social, no? Giulio Berruti, attore di numerose fiction, abbiamo visto in tante serie televisive, è anche un figaccione, diciamolo Anna.
Beh,
è un bel bagai, come si dice a Milano, no? Giulio Berruti, alto, bello, muscoloso, figo. Tra l'altro era stato beccato al mare con Maria Elena Boschi, però vabbè, sai come dicono, no? Siamo amici, vabbè, dicono tutti così.
Ok.
Ma sì, allora Giulio Berruti, questo belloccio che insomma è uno degli attori più corteggiati che piacciono di più alle donne in Italia, lo sappiamo, e va bene, e penso piaccia anche a te Anna.
Beh, bel comunque, uomo, sì, non è che uno possa dire di no, adesso.
Eccolo lì. Allora, Giulio Berruti dice: io ho avuto un'adolescenza devo dire felice, anche se un po' sofferta, perché veramente da ragazzino ho subito degli atti di bullismo da parte dei miei coetanei, cioè Giulio Berruti, vittima del bullismo.
Cioè tu dici, allora, vederlo adesso non te lo immagineresti mai, però magari in adolescenza non era proprio così.
Allora senti, ha raccontato proprio un episodio interessante, perché magari in tanti si ritrovano in questi racconti, no? E lui infatti l'ha detto proprio per dare coraggio alle persone. Lui dice: avevo 14 anni, avevo un fisico molto magrolino, molto asciutto, però ero molto alto. Allora una sera sono davanti ad un locale frequentato da tutti i miei coetanei, dove c'era una ragazzina che mi piaceva molto, dice, e a un certo punto il solito gruppetto dei bulletti mi ha preso di mira e senti cosa gli hanno fatto, l'hanno preso e l'hanno messo dentro un cassonetto dell'immondizia, lui e il suo motorino. Cioè tu pensa, poverino, pensa che violenza che ha subito, perché queste sono veramente umiliazioni. Tutto questo davanti a tutti i coetanei, gli amichetti e le amichette che guardavano. E non solo, questa ragazzina qua, della quale lui era innamorato, si è messa anche a ridere di questa scena dandogli le spalle.
Povero, doppia umiliazione per lui, doppia sofferenza.
E certo, lui ci ha sofferto un casino, però racconta anche: adesso a distanza di tempo io queste persone qua le ho rincontrate tutte.
Stai lì, me lo racconti tra poco.
Adesso arriva il bello.
Ancora buongiorno a tutti voi da noi di Spoiler, Anna Patti e Carlo Mondonico. Stavamo raccontando proprio questa storia che Giulio Berruti ha condiviso sui suoi social, storia in cui è stato protagonista di bullismo quando era giovane. Però tu ci dicevi, Carlo, che poi lui adesso di recente ha rincontrato coloro che insomma lo bullizzavano quando era ragazzino. E che è successo?
Sai, lui 14 anni, no? Viene preso, viene messo dentro un cassonetto da questi bulletti, lui e il suo motorino, davanti a tutti i coetanei, agli amichetti, davanti a questo locale frequentato, vergogna totale. Allora lui racconta, poi a 19 anni però, cosa ha fatto? Ho cominciato a fare arti marziali. No? Capito? Arti marziali, ed è diventato 104 kg per 1,92 m di altezza, praticamente un armadio a quattro ante, quello
esatto,
che abbiamo in casa tutti. Allora dice: adesso mi ricapita di incontrare quelle persone che mi avevano bullizzato e anche quelle che avevano riso alle mie spalle di questa scena. Dice: io adesso quando li incontro non hanno il coraggio di guardarmi negli occhi, abbassano lo sguardo, a parte dice che mi arrivano ai capezzoli, vabbè, ma quello è un altro discorso, dice, però abbassano lo sguardo, non hanno il coraggio di guardarmi negli occhi perché sanno benissimo quello che mi hanno fatto. Allora lui dice, praticamente Giulio Berruti dice: non preoccupatevi se vi fanno queste cose, io ne avevo sofferto tantissimo, però alla fine nella vita c'è modo per uscirne, basta credere in se stessi e guardare avanti e un po', insomma, fregarsene di questi atteggiamenti qui, no? Di questi bulletti. Ma guarda te questi qua, ma ti rendi conto?
Però è così, è vero, ha ragione. Poi la vita a un certo punto ti regala delle belle soddisfazioni, come è successo a lui, no? Non solo ovviamente diventare un armadio a quattro ante, come dici tu, ma anche avere insomma la sua carriera. Devo dire che è bellissimo. Certo che quando lo incontrano abbassano lo sguardo.
Roba che adesso Giulio Berruti ti dà un cartone, ti fa girare 15 giorni, ti arrestano per vagabondaggio, capisci? Però pensa, povero, lui dice che è da poco che è riuscito a superare queste cose. Vedi, veramente, a volte queste cose qui sono pericolosissime. Allora io i bulletti veramente li prenderei tutti a calci nel sedere. Tutti a calci nel sedere, i bulli.
Bravo. Rieccoci qui a Spoiler. Senti, Carlo, dobbiamo fare gli auguri ad Alena Seredova, che è diventata di nuovo mamma.
Certo, Anna. Sì, la nostra Alena Seredova, amica Alena Seredova, è diventata mamma di una nuova, di una bimba.
Sì.
Sai come l'ha chiamata?
Come l'ha chiamata?
Vivienne Charlotte.
Oh, dai, che bello.
Ma è molto bello. Vivienne mi piace, guarda, un nome anche Charlotte, insieme ci stanno. Sembra
bello,
nome di un'attrice di altri tempi.
Chissà, magari. Perché no?
Senti, sì, terza figlia. Lei aveva già avuto due maschietti, David Lee e Louis Thomas da Buffon, dal precedente appunto marito, appunto Buffon. Adesso con Alessandro Nasi, il suo compagno, ha avuto la bambina Vivienne Charlotte.
Bene,
notizia molto bella, molto bella.
Noi siamo contenti, ovviamente facciamo tanti auguri. Noi quando parliamo di queste cose belle siamo sempre molto contenti.
Esatto, 42 anni, una nuova bambina. E no, la cosa bella, sai cos'è? Che il nome l'ha fatto sapere Giorgio Chiellini, perché ha postato un biglietto di auguri, no? E si vede il nome Vivienne, perché lei non l'aveva detto, capito?
Ah,
Hai visto? Bene, bene, bene. Lei voleva un po' mantenere la privacy, ha messo una bella foto sul suo profilo Instagram dove si vede la manina della bimba. Alena,
sì, esatto. Ecco, e speriamo termina. Adesso che torni nel mondo dello spettacolo, perché sai, la Seredova un po' ha lasciato, no? Aveva fatto tante cose, tra l'altro, in TV lei,
sì,
perché
sì,
magari non ce le ricordiamo, però aveva recitato in diversi film, sai, quelli di Vanzina, i film di Natale,
sì,
quei film
sì,
lì, per intendere, Un'estate ai Caraibi, Un'estate al mare,
esatto.
E poi ha lavorato anche tanto in televisione, anche nella mitica serie I Cesaroni.
Sì. Vero, vero, che sta andando in onda di nuovo su Mediaset Extra in questo periodo.
Davvero?
La stanno rimandando tutta, dalla prima praticamente fino all'ultima stagione, sì, periodo
bello,
di lockdown, bello. Ci sta, molto divertente. Sì,
bene,
sì,
brava, brava Lena, auguri, tanti auguri alla nostra Lena.
Irama Mediterranea qui su Radio Latte Miele, dimmi Carletto, dimmi, so che vuoi dirmi qualcosa.
Guarda,
che succede?
Allora, Anna, perdonami, Magalli, a me Magalli
sì,
mi fa disperare. Magalli,
ma
è possibile che non ne fa mai una?
Che è successo? Cosa
ne fa una? Allora, è un po' la versione maschile di Mara Venier. Sai Mara Venier che
bene,
fa le sue gaffe pazzesche, no?
Bene.
Molto spiritoso. Però Magalli fa anche lui le gaffe,
sì,
però sempre pungenti, vuole sempre dire qualcosa che non può dire.
Quindi sono quelle battutine un po' polemiche, no? Un
sì,
po'.
Sì,
che
sì,
è successo?
Sì.
Con chi ce l'aveva stavolta?
Una verità. Allora, cosa ha fatto Magalli? Aveva in collegamento il nostro, ci tengo
sì,
a dirlo, il nostro Paolo Fox.
Paolo okay? Fox, certo.
Che sempre l'oroscopo, sempre su Radio Latte Miele, tutti
certo,
i giorni potete sentirlo, il nostro Paolo Fox, una garanzia. Allora, Paolo Fox cosa fa? Fa anche l'oroscopo per i fatti vostri di Magalli.
Sì, sì, lo sappiamo bene.
Tra l'altro lì ha deciso un po' lui, un po' la
sì,
dirigenza Rai, sai, che non entravano più in studio, quindi fa ancora, Paolo Fox fa l'oroscopo, i fatti vostri in collegamento.
Da casa, okay? Come te, da casa.
Esatto, come me, da casa. Ecco. Allora, cosa succede? Magalli gli ha chiesto quando Paolo Fox mi rientri in studio. E lui ha detto, guarda, io vorrei anche, ma in Rai, sai, gli ingressi sono contingentati.
Eh beh, certo,
sempre,
giusto.
Per i motivi del coronavirus. Magalli cosa ha risposto? Guarda, io farò di tutto per farti rientrare, anche perché in Rai entrano tanti imbecilli e quindi a questo punto... Ma ti rendi conto cosa ho detto Magalli?
Povero Paolo Fox, sarà rimasto senza parole. Ma perché?
Tutti,
certo.
Tutti geno in studio. Allora, il discorso è, non c'entrava niente Paolo Fox.
No,
a
ovvio,
questo punto, ma chi sono tutti questi imbecilli? Caro Magalli, Giancarlo Magallone nostro, diccelo chi sono questi imbecilli che entrano in
Facciamo, vuoi la lista?
Io voglio
la lista, Mondonico.